Parliamo ora di salute delle donne. Qualche settimana fa al WEF, al World Economic Forum di Davos, è stato presentato uno studio intitolato Chiudere il divario di salute delle donne, un'opportunità da 1.000 miliardi di dollari per migliorare vite ed economie. Il rapporto è pubblicato dal McKinsey Health Institute in collaborazione con il World Economic Forum Center for Health and Healthcare ha analizzato le cause alla base delle disparità di genere nell'assistenza sanitaria e ha evidenziato tutta una serie di questioni su cui è opportuno riflettere e intervenire. Nonostante vivano più a lungo degli uomini, le donne, come emerge da questa ricerca, trascorrono il 25% in più della loro vita in cattive condizioni di salute, a causa di patologie poco studiate o anche malattie spesso sottovalutate, che hanno un impatto pesante sulla vita delle donne, con effetti a catena sulla società in generale. Secondo il rapporto McKinsey, colmare il divario di genere in materia di salute potrebbe ridurre di quasi 2/3 il tempo che le donne trascorrono in cattive condizioni di salute e guadagnare fino a 1.000 miliardi di dollari entro il 2040. Tra gli autori e le autrici del rapporto c'è anche Valentina Sartori del McKinsey Health Institute di Zurigo e sentiamola dunque al microfono di Alessandra Bonzi.
La prima cosa è proprio definire cos'è salute delle donne, perché direi che il primo mito che abbiamo sfatato, tra virgolette, è che salute delle donne riguarda qualcosa che ha a che fare con l'essere donna, avere un apparato riproduttivo di un certo tipo. In realtà, certo, c'è questa grossa componente, ma abbiamo un po' allargato la prospettiva, perché abbiamo definito che la salute delle donne è quello che è unico e solo nelle donne, per esempio condizioni che hanno a che fare ad esempio con le ovaie, che può essere l'ovario policistico, può essere l'endometriosi, può essere poi la menopausa o cancro alle ovaie, per dire. Più ci sono le condizioni che si manifestano in maniera differente nelle donne, tipico esempio sono le malattie cardiovascolari, in cui l'infarto ad esempio si presenta in maniera totalmente diversa. Il terzo gruppo sono le malattie in cui che le donne hanno in maniera disproporzionata o molto più alta. Tipico esempio sono le malattie autoimmuni, in cui ad esempio vedi l'emicrania, il lupus, piuttosto che la sclerosi multipla. E anche malattie come l'Alzheimer hanno una più alta prevalenza, ad esempio, nelle donne. Quindi se prendi insieme questi tre elementi è una ridefinizione della salute delle donne. Per ognuna di queste categorie o per ogni condizione c'è un Global Burden of Disease che viene stimato appunto in maniera internazionale, e se guardiamo in realtà qual è l'impatto di ciascuna di queste sul burden totale di una donna, vediamo che le malattie che sono unicamente delle donne valgono solo, tra virgolette, il 5% sul totale. Le malattie che in realtà impattano le donne in maniera differente sono anche, di nuovo, il più o meno il 5-10%, e il rimanente, quasi un 40-50%, sono malattie che sono molto più prevalenti nelle donne. Per il rimanente quasi 50%, un po' di meno, vedi che non c'è apparente differenza tra uomini e donne, ma potrebbe anche essere che non sia del tutto stimato o del tutto riportata la differenza tra uomini e donne. Sai, il mito che abbiamo sfatato è che tutti dicono, ma c'è una differenza, gli uomini muoiono molto prima delle donne, quindi le donne, vivendo di più, vivono meglio. In realtà è vero che gli uomini muoiono prima, ma le donne passano la maggior parte del tempo rispetto agli uomini in condizioni di salute debilitanti. E questo è il 25% a cui accennavi, no? Rispetto a un uomo è il 25% di più di anni in cui non godi di buona salute. Se guardiamo dove questo divario è concentrato, è per le donne nell'età dai 20 ai 60 anni. Sono gli anni in cui costruisci una famiglia, partecipi alla comunità, studi, lavori, e se pensi che allora passi gran parte di questo tempo, non è alla fine della vita, ma è durante questi anni, ti rendi conto che le donne non possono magari vivere la vita al pieno delle loro possibilità, contribuire alla loro famiglia, al loro circolo, alla loro comunità e anche al mondo del lavoro.
E proprio su questo aspetto, Valentina Sartori, vi siete soffermate nello studio? Perché quegli anni in cui le donne soffrono più degli uomini potrebbero essere trasformati in anni in cui le donne potrebbero vivere e contribuire allo sviluppo sociale ed economico del loro paese e farlo in salute, abbattendo tra l'altro anche i costi sanitari. Per riuscirci, altro elemento fondamentale è la raccolta dei dati, spesso incorretta e parziale.
Dati è sicuramente critica ed è parte del problema. Ci sono varie dimensioni da guardare. Uno è semplicemente come vengono raccolti e sono stimati correttamente. Ti faccio l'esempio della menopausa. Sappiamo che adesso se ne parla un po' di più, ma per lungo tempo diciamo è stata una cosa quasi da tenere nascosta.
Quasi un tabù.
Sì, un tabù, è parte della vita, tutte le donne ci sono passate, insomma, qual è il grosso problema? Nel corso del lavoro ci siamo resi conto che guardando fonti di dati diverse avevamo grossi divari rispetto ai dati citati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ad esempio, ma persino se guardiamo nei dati vedevamo che per ogni 100 donne che hanno il ciclo, qualche anno dopo vediamo solo 30 donne che hanno la menopausa. Allora, o sono tutte morte nel frattempo, cosa che non credo sia possibile, o c'è chiaramente un problema di raccolta dati in cui non vengono diagnosticate, a cui non viene diagnosticata, diciamo, la condizione, o le donne non si rivolgono al medico. Comunque c'è chiaramente un inghippo da qualche parte, no? Se ci pensi. Questo è un primo esempio. L'altro grosso esempio, secondo me, è che anche quando questi dati, se prendiamo la generazione di dati a livello scientifico, anche negli studi clinici, molto spesso non vediamo una disaggregazione dei dati per sesso, cioè uomo rispetto a donna, vengono riportati in maniera consolidata. L'abbiamo visto anche, ad esempio, durante la pandemia con il Covid-19, in cui abbiamo visto molto poco la disaggregazione per sesso. Abbiamo visto solo il 14% dei ricoveri, come si può dire, riportati in base al sesso, o il 10% dei ricoveri in terapia intensiva riportavano la differenza uomini-donne.
Un'altra questione importante quando si cerca di capire come mai la salute delle donne sia a tutti gli effetti peggiore di quella degli uomini, Valentina Sartori, è quella legata alla scienza, alla ricerca, a come si studiano le donne e a come vengono erogate le cure a seconda del genere.
Sì, da un lato nelle malattie che sono unicamente delle donne c'è poca, come si può dire, riconoscimento, poco studio in generale. Se pensi a quanto tempo un aspirante medico passa sull'argomento ginecologico è veramente bassissimo e quindi i medici in generale sono relativamente meno preparati e a livello di società anche le donne, diciamo, non sono in grado necessariamente di riconoscere i loro sintomi. E se pensi queste due cose insieme portano quindi a un delivery of care che non è ottimale. Ci sono alcune condizioni che però sono meglio conosciute, come ad esempio, non so, il papilloma virus e il fatto che ci sia un vaccino. In questi casi la prevenzione, abbiamo visto degli ottimi casi di sviluppo di un piano di prevenzione che hanno portato anche a grossi risultati. Nel 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato degli obiettivi 90-70-90 per avere il 90% delle ragazze vaccinate contro l'HPV, il papilloma virus, e il 70% delle donne sottoposte a screening entro i 35 anni e di nuovo entro i 45 anni. Detto questo, però, di nuovo ci sono delle grosse differenze a livello geografico. Nelle nazioni a basso reddito o medio-basso reddito abbiamo una minore introduzione rispetto a quelle alto reddito. Ieri però ho visto che l'ex chairman di Gavi celebrava il fatto che in India ci sarà ad esempio quest'anno una campagna proprio per arrivare alla debellazione, tra virgolette, o alla prevenzione dell'HPV tramite uno sforzo concentrato per quest'anno, appunto per fare in modo che tutte le ragazze vengano vaccinate.
Valentina Sartori, mentre l'ascolto mi rendo conto che il lavoro da fare è immenso. Quando avete presentato lo studio al WEF, quali sono state le reazioni? Come si possono creare soluzioni insieme in questo ambito?
Guarda, come ti dicevo Alessandra, la disparità esiste ovunque. Può essere di misura maggiore o inferiore a seconda della nazione che prendi, ma appunto le analisi sono state fatte su scala globale. Accennavo prima che ci sono diversi determinanti e può essere in alcuni casi la scarsa disponibilità di medicine che abbiano prendano in considerazione, diciamo, il profilo delle donne, o può essere l'accessibilità ad esempio al sistema sanitario. Ovviamente nei paesi più ricchi e sviluppati la parte numero uno è più determinante, no? Anche se non è del tutto sempre vero, ma sostanzialmente avere medicine che siano, come si può dire, disegnate, pensando alla fisiologia femminile, è un problema più grosso che l'accessibilità al sistema sanitario. Nei paesi con reddito medio-basso l'accessibilità al sistema sanitario è quasi più determinante. Però cosa si può fare tutti insieme? Diciamo che c'è un ruolo da giocare per tutti quanti, perché non è un problema, secondo me, del sistema sanitario o delle aziende farmaceutiche o dello Stato o dei pazienti o dei medici, è una cosa che va risolta diciamo a livello di comunità tutti insieme. E secondo me c'è un ruolo appunto per ognuno, come ripensare a sviluppare le medicine, a fare ricerca di base pensando alla fisiologia femminile, questo è un problema globale, come fare ricerca e sviluppo a livello di medicine, questo è anche un problema globale, come determinare alcune come si dire, policy che aiutino ad esempio a finanziare, questo magari è più nazionale ma si può prendere ispirazione da una nazione all'altra. O ci sono le grosse organizzazioni diciamo della sanità o altri che comunque possono aiutare a sviluppare ad esempio queste idee su come arrivare a un sistema più equo tra uomini e donne. E mentre lo dico, Alessandra, mi rendo conto che di nuovo per la mancanza di dati non abbiamo neanche preso in considerazione l'intersezionalità, non so se si dica in italiano, ma è sostanzialmente dire sì, ok, stai parlando di donne e uomini, ma in realtà sappiamo che ci sono anche la questione della razza non è del tutto presa in considerazione, perché appunto il dato è scarso e non possiamo disaggregare ulteriormente, no? Quindi ci sono altre considerazioni ancora da includere nel futuro.
La salute delle donne, dunque, in questa intervista di Alessandra Bonzi a Valentina Sartori del McKinsey Health Institute di Zurigo, che ha prodotto dati veramente interessanti su questa questione, anche un po' inquietanti, come avete sentito dall'intervista. Intervista che è un estratto di una chiacchierata più lunga e articolata con questa esperta che andrà in onda sabato 9 marzo al Giardino di Albert.